Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
È sempre Alessandro De Rosa qui al microfono di Rete 2, 10.34, il nostro notiziario, ma è arrivato il momento di Voi che sapete, con Giovanni Conti e i nostri ospiti. Si parlerà di un documentario che proprio oggi sbarca in Ticino. Ben ritrovati da Alessandro De Rosa.
E da Giovanni Conti.
Eccoci nel Voi che sapete di quest'oggi, un documentario quest'oggi, Giovanni, che arriva nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana, molto atteso perché ha vinto tantissimi premi.
Sì, è anche candidato al César 2022, staremo a vedere, io sono certo che lo vincerà.
Sì, ha tanto potenziale, ci sono 30 ballerini presi dalla danza moderna che si mettono a ballare per una prima all'Opera di Parigi delle musiche che arrivano dall'antichità. Ci siamo avvicinati con la musica di Rameau, appunto, e questa è un'opera balletto che ovviamente si lega anche all'operazione culturale cercata in questo documentario.
Sì, un'operazione culturale che è come dire, è una sorta di incursione nei diversi mondi, no? C'è questi ballerini di generi diversi, dalla breakdance al popping e via così, poi ce lo diranno i nostri ospiti, si incontrano con la musica barocca che, almeno nel caso di Rameau, è una sorta di codice ben preciso che prevedeva dei movimenti ben precisi e degli scambi tra un danzatore e l'altro. E qui invece succede di tutto e di più. Ma ne parleremo con i nostri ospiti. La prima graditissima ospite di casa nostra, una voce conosciuta su Rete 2, un'esperta di danza, Tiziana Conte, buongiorno.
Buongiorno Giovanni, buongiorno ad Alessandro e tutti coloro che sono in ascolto.
Ecco, e poi abbiamo Enrica Palmieri, che è stata già nostra ospite. Lei è una coreografa, direttore e docente dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma e dal 2007 rappresentante dell'END nel Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica CNAM presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Italiana. Benvenuta Enrica Palmieri.
Buongiorno a tutti, grazie.
Eccoci, allora partirei da Tiziana probabilmente perché è proprio fresca anche di questa visione, di questo documentario, tra l'altro è di pochi minuti fa anche ciò che è stato anche dei premi svizzeri delle arti sceniche del 2022, musica e stiamo parlando di questo. Tiziana, hai visto in anteprima questo documentario, che cosa ti ha colpito, di cosa parla, come ci arriviamo a questa prima di stasera?
Allora, io ho trovato un'operazione culturale interessantissima, molto intelligente e molto utile a tutti, a chi lo guarda e a chi ha vissuto la produzione, perché effettivamente ci sono diversi livelli per cui leggere questo lavoro come veramente interessante. Il primo è quello artistico, evidentemente, e trovo che la qualità della danza, giustamente dici, non sono artisti che provengono da un'accademia di danza classica, sono artisti che sono insegnanti di danze urbane, come giustamente ha detto poco fa Giovanni, dal Kramp alla Break eccetera, e ricordo che già questa scelta trovo molto coerente perché sono danze urbane appunto che nascono spesso nelle baglioni, nelle periferie delle grandi città, soprattutto statunitensi, in questo caso il Kramp a Los Angeles, molte altre a New York, e cosa meglio di queste danze può raccontare anche il bisogno di una rivolta, sono nate con questo senso di costruirsi una nuova identità. E poi l'aspetto politico, siamo alla Bastille che è stata costruita nel 1931 proprio per l'esposizione coloniale di Parigi. La Francia, come tutto il mondo, dopo il Black Lives Matter, ci ha messo chiaramente di fronte a una possibilità di come il movimento dei neri, delle loro rivendicazioni, possa essere utile per tutti, per pensare anche immaginare a una società più democratica. Quindi devo dire che è un segno forte politicamente che ha creato dibattito, e questo è interessante, E poi trovo che è molto interessante avere un film di questo tipo, perché non tutti hanno potuto andare all'opera e credo che i film di danza non devono essere, a mio modo di vedere, una mera ripresa di ciò che avviene in scena, perché è chiaro che il rapporto fisico in presenza niente, nessuno potrà mai sostituirlo, ma riesce a ricostruire anche una produzione intelligentemente, secondo me. Tra l'altro durata un anno, in cui si chiede un impegno artistico a tutti, ai musicisti, ai cantanti, e agli stessi danzatori, al regista, alla coreografa, incredibile. Quindi, penso che possa essere per chi, di solito è davanti alla scena un'operazione intelligente.
Eh sì, Tiziana, ovviamente stiamo parlando, non l'abbiamo mai nominato, questi ballerini mettono in scena, danzano sulle musiche di Rameau, di questo lavoro, di questo balletto, di questa opera, Les Indes Galantes, appunto, e la trama di quest'opera si lega anche effettivamente a un momento coloniale, quindi in un certo senso il discorso inclusivo, esclusivo, comunque di dominazione, comunque a volte anche una specie di cortocircuito avviene, insomma, in questa operazione. Tra l'altro seguiamo proprio questi ballerini dalla loro selezione quasi al momento in cui debutteranno all'Opera di Parigi con la prima di questo spettacolo balletto. Facciamo una domanda forse ancora ad Enrica Palmieri prima di calarci nella musica di Rameau, appunto. Enrica, la domanda per te è di carattere generale, insomma, sono operazioni, quelle musica, danza, che possono avvicinare un grande pubblico, magari, o un pubblico che non si sarebbe avvicinato alla danza. Tu come le vedi, da pedagoga anche della danza, da esperta della danza?
Sicuramente sì, soprattutto se queste operazioni sono attraverso mezzi di comunicazione, diciamo, più fruibili come il video, il cinema, no? Perché hanno una platea più allargata rispetto a quella di un teatro di tipo tradizionale. Quindi ben vengano queste operazioni che mettono insieme delle arti, cosiddette minori, come può essere la danza, rispetto alle arti più solide, quelle più, anche perché insomma, la musica, l'ascolto, sappiamo benissimo che l'occhio necessita di più tempo, l'ascolto si può fare anche, ecco, come sto facendo ora io, no? Guardo la strada, mi fermo al semaforo, ma aspetto molto.
Parli
Quindi
al telefono, attenzione.
mentre guardo il semaforo, guardo anche una cosa bellissima che è il Colosseo, e quindi pensavo proprio a quanto anche l'altra, diciamo, ospite della trasmissione stava dicendo, quindi questa ricostruzione, o meglio io direi restaurazione del passato attraverso il presente, cioè una sensibilità contemporanea, perché io appunto posso passare vicino al Colosseo attraverso una strada che ha un po' di sacchettini, anche
Si
un po' di
sentono.
asfalto, sentite, no? Ecco, senza deturpare nulla, ma mantenendo un grande rispetto per l'opera d'arte antica. Quindi io credo che forse queste operazioni, e questo mi ricorda anche qualcosa che è successo in teatro da poco con la sagra fatta della primavera, fatta, rifatta, con 40 danzatori africani, proprio da Germaine Acogny e Malou Erudo della compagnia di Pina Bausch, no? E appunto hanno questo senso, questo di riportare anche diciamo dei paesaggi storici, perché la sagra in fondo è un classico di Pina Bausch, ha una visione più attuale, una visione contemporanea. Quindi queste sono operazioni fondamentali per stabilire un contatto con il pubblico, perché il pubblico ha bisogno di questo tipo di stimolo, ha bisogno di capire che sta nel presente quando vede anche una cosa processata oppure allestita nel passato. Quindi lo stare nel contemporaneo è fondamentale per la questione dell'esistenza, per avere una una garanzia di esistere nel presente.
Enrica Palmieri, grazie di questo primo contributo. Ritorneremo a parlare di questo legame presente-passato.
Certo, anche alla luce di recentissimi avvenimenti che hanno visto protagonista la città di Milano, non dico di più, incominciate a pensarci Tiziana e Enrica su come dare, non dico un giudizio, ma esprimere un parere su questa operazione bolle.
Musica straordinaria, Giovanni.
Assolutamente, mi viene voglia di tornare indietro nel passato.
Danzare.
Purtroppo. No, danzare no, Tiziana, io non ho il physique. Dunque, parlavamo delle grandi manifestazioni, perché così sono diventate, di piazza in tutti i sensi, per far parlare la danza con la gente che passa per strada, la gente comune, e far parlare di danza. Che impressione avete avuto di questa grande iniziativa milanese messa in piedi da Roberto Bolle?
Inizio io?
Sì, vai Tiziana.
Allora, evidentemente forse alcuni ascoltatori lo sanno e voi lo sapete, io mi occupo della Festa Danzante, che è una manifestazione nazionale di promozione della danza, proprio attraverso questo tipo di azioni. Purtroppo non abbiamo mai avuto Bolle, ma se volesse venire anche a Lugano a fare delle lezioni saremmo strafelici. Trovo che è un'iniziativa molto interessante perché, come dice la signora Palmieri, la danza ha ancora bisogno di visibilità, di essere sostenuta. È vero che è ancora un po' una cenerentola tra le arti, lo si vede soprattutto in Italia, in certe latitudini, anche qui da noi adesso abbiamo il LAC che la promuove, però è raramente sempre presente in un programma di una stagione teatrale. Quindi evidentemente più danza si riesce a vedere, più si costruisce anche un pensiero critico, si può anche rimanere incuriositi, folgorati. Certo, una personalità come Bolle, non sono tante le star nell'ambito della danza, soprattutto della danza contemporanea, per cui non può che fare del bene. E per ritornare al discorso di prima, ecco, io trovo, e parlare quindi anche di come traghettare, di come immaginare anche una nuova pedagogia, perché è la storia, soprattutto pensando alla Francia, non può che fare i conti con la storia coloniale. E anche chi non è necessariamente di destra, c'è un razzismo ordinario nella quotidianità che può essere scardinato attraverso questo tipo di operazioni. Ci si deve inventare un nuovo modo di pedagogico, anche di parlare, non di propaganda ma di verità su questa parte della storia, della nostra storia anche europea. E poi credo che sia, secondo me, ecco, anche molto interessante il fatto che l'opera ne beneficia, perché so che in passato ne avete parlato della necessità che l'opera stessa possa attualizzarsi. Cioè, un libretto del 1700 evidentemente è riuscito a parlare. In questo film documentario si vede come gli stessi danzatori, che magari non erano mai andati all'opera, si sono commossi sulle parole del libretto, no? E quindi c'è anche uno scardinamento della lingua in questo caso, perché la danza, la musica e la parola e le parole, il testo dell'opera sono stati scardinati. Questa è un'operazione interessantissima a più livelli, evidentemente.
Eh sì, Tiziana, a me viene in mente quella immagine in cui proprio anche i ragazzi stessi, che evidentemente ascoltano altra musica, vengono da altri interessi musicali, si trovano con il coro, scritto da Rameau, con questi contrappunti bellissimi.
Esatto.
E quasi sembra il direttore da dentro, con il beat, con la velocità anche dell'esecuzione, sembra quasi un po', chissà che genere di idea si sono fatti, ma si vede la loro reazione, cioè questa operazione di cortocircuito è esterna, sì, ma è anche interna. È una riscoperta da parte di parti della società che magari non sarebbero venuti in contatto con quella cosa. Quindi c'è proprio un ripensamento.
Mi permetto di dire solo un'ultima cosa, che in questo film è pieno anche di piccoli grandi gesti simbolici, no? Cioè, uh-huh. Per esempio, alla fine vi è la cantante solista che si presenta sul palco con uno dei danzatori. È chiaro che per il pubblico, ricordiamoci, chi va all'opera è soprattutto un pubblico privilegiato, borghese, e che può quindi permettersi di andare a vedere l'opera, e di bianchi. Quindi è interessante anche l'operazione poi politica, sociale di questo lavoro, e anche quanto contraddittorio poi ha causato, per esempio, sui media, che non tutti sono stati naturalmente favorevoli, ci sono state anche delle critiche molto feroci, non al film, dico, ma all'operazione.
Beh, in Francia
non mi meraviglio. E poi l'ultima cosa, che magari riguarda anche la vostra ospite, la signora Palmieri, come Alexandre Neff, che è il direttore dell'opera, grazie a un manifesto proprio scritto da un cantante lirico dopo i fatti della Black Lives Matter, abbia veramente rimesso al centro, non come problema marginale, uh-huh. ma come problema centrale, la diversificazione della compagnia, la diversità, l'accoglienza della diversità.
Assolutamente. Beh, questo è un tema poi che va in questo momento proprio a livello linguistico in Italia, ma in tutta Europa, anche sull'inclusività del linguaggio, temi come la SVA, eccetera, eccetera. Insomma, si sta parlando di questo. Io vedo una duplice idea: da un lato la conservazione della diversità, dall'altra la composizione della diversità, possibilmente pacifica, inclusiva, veramente di interesse. Anche di questo parla il documentario, senza parlarne. Ma Enrica Palmieri, chiudiamo con te, abbiamo gli ultimi 3 minuti davvero, proprio su queste operazioni, no? Passato che arriva nel presente, che deve essere riformulato. Abbiamo nominato Roberto Bolle, che fa operazioni di questo tipo, è andato a ballare addirittura in un video di Vasco Rossi, e quindi come devono avvenire queste operazioni crossover, queste operazioni di divulgazione? Sono davvero davvero interessanti, oppure perdiamo qualcosa? E a che condizioni non perdiamo nulla e invece acquisiamo solo qualcosa?
Ma guarda, io non voglio dare giudizi di nessun tipo, né etici né estetici, e ciascuno deve avere la sua sensibilità e la sua responsabilità quando fa gesti, quindi quando fa delle azioni, perché quelle azioni lasciano un segno, soprattutto poi se chi le fa è un personaggio molto importante. Quindi non è un caso, ma diventa una scelta, no? Una scelta estetica, una scelta anche etica. Quindi non è questo fondamentalmente. Volevo tornare a un discorso invece del passato, cioè il passato era più inclusivo del presente. E forse la storia, il passato, ci può insegnare proprio questo, perché il presente è molto separatista. Ecco. Noi abbiamo maturato una cultura che separa anche da un punto di vista scientifico. Noi non abbiamo un'idea olistica del corpo umano, ma abbiamo un'idea completamente separata delle parti del corpo, tant'è che andiamo dal cardiologo, poi andiamo dall'ortopedico, poi andiamo dal neurologo e così via. Il passato invece era più inclusivo, cioè vedeva l'uomo più incentrato nel suo posto nel cosmo, quindi certo. Aveva più un senso olistico della vita. Forse questo potrebbe essere un'ottima ricetta per il presente, visto che il presente appunto ha una serie di problematiche tipo il cambiamento climatico, l'incapacità di fare fronte a queste emergenze, che sono proprio emergenze urgentissime, non si può più passare oltre. Quindi anche le arti che sono più ecologiche rispetto ad altre, forme di attività umana. Okay? Quindi, ecco, mi piacerebbe vedere questo. Poi, ovviamente, il fatto di portare la danza in più contesti, questo è fondamentale, perché se noi pensiamo che la danza era parte della comunicazione umana e poi è diventata soltanto, come diceva la nostra ospite, con l'opera, un fatto per pochi. Ecco, allora, se noi riuscissimo a riportare la danza all'interno di una comunicazione, penso anche a questi videoclip che passano per i telefoni, la gente si comunica con Facebook, con Telegram, ecco, io sono per questo tipo di comunicazione anche attraverso, appunto, videoclip di danza, perché è un modo per riportare la danza nella quotidianità della comunicazione e non soltanto nell'evento speciale.
Come non essere d'accordo con Enrica Palmieri, come non essere d'accordo. Siamo in chiusura, ricordo che appunto lo spunto di oggi partito da Anne Galant, che sbarca oggi nella Svizzera italiana, il documentario è da oggi appunto nelle sale della nostra territorio. Una ultima considerazione, il risvolto del discorso, o meglio l'altra faccia della medaglia, il beneficio di questa operazione per la musica, in questo caso la musica barocca torna di grandissima attualità si rende come dire, quasi come una musica moderna. Grazie alle nostre ospiti, io ringrazio Tiziana Conte, che ritroveremo presto. Grazie Tiziana.
Grazie a voi.
Grazie anche Enrica Palmieri, grazie mille Enrica.
Buona giornata a tutti.